www.redijo.it e la storia continua. In gara per essere all'altezza. A caro prezzo. Il primo problema era dunque quello del finanziamento, un particolare non trascurabile viste le dimensioni e lo sforzo previsti per tali edifici. Per far fronte all'impegno, le possibilità erano molteplici. Una delle pratiche più diffuse consisteva nell'utilizzare i proventi del commercio delle indulgenze. Un altro mezzo per procurarsi il denaro necessario era la vendita degli spazi di sepoltura presso la chiesa, un bene immobile particolarmente ambito durante il Medioevo. Senza dubbio, l'espediente più caratteristico consisteva però nel trasportare attraverso le diocesi le reliquie dei santi, ma sostando presso le varie parrocchie e chiedendo ai fedeli elemosine in cambio del miracoloso contatto. Tale mezzo, pur solitamente redditizio, era piuttosto rischioso, poiché spesso i convogli venivano assaliti da malfattori che miravano a impossessarsi non solo dei denari raccolti, ma anche delle reliquie, da tempo oggetto di un fiorente commercio in tutta Europa. Appena risolta la questione del finanziamento, occorreva procedere, quando necessario, all'esproprio dei terreni su cui si voleva costruire. Ai proprietari veniva in genere offerte somme di denaro a titolo di indennizzo, ma non sempre questo erano giudicate sufficienti. Si ha notizia, infatti, di svariate liti tra i capitoli e alcuni possidenti, spesso risolte a caro prezzo e con tempi piuttosto lunghi, come la disputa nata nel 1230 tra il capitolo di Amiens e i frati di un ospedale ben poco propensi a cedere il loro terreno per risolvere quale la corsero più di 10 anni. Ottenuto il terreno si poteva passare al progetto, alla cui stesura era preposto l'architetto. È proprio nella Francia del 200 che questa figura professionale assume grande importanza. Detentore di un sapere riservato a pochi e rispettato al punto da guadagnarsi la roboante qualifica di dottore in pietre, egli si occupa della progettazione dell'edificio. Il disegno veniva eseguito su pergamena o tavolette di legno ed è il coordinamento delle diverse maestranze sul cantiere, ma non partecipava in prima persona ai lavori, tanto che verso la metà del 200 un frate domenicano può stigmatizzare con sdegno il comportamento. Costui arriva sul cantiere con i guanti, ordina da farsi allo scalpellino e se ne va dopo aver riscosso un compenso più alto. Di alcuni architetti conosciamo anche il nome, grazie alle firme lasciate sulle stesse cattedrali o alle loro pietre tombali. Ma il più celebre è senza dubbio Villard de Honnecourt, che deve la sua fama a un taccuino giunto fino a noi, nel quale aveva disegnato con minuzia progetti, dettagli costruttivi e sculture. I migliori architetti erano richiesti in tutta Europa e lo stesso Villard viaggiò per portare il suo sapere fino in Ungheria. Una volta approntato il progetto, potevano iniziare i lavori del cantiere, ai quali prendevano parte le maestranze più disparate. Mentre i tagliapietre si recarono alla cava per effettuare una prima sbozzatura e sagomatura dei conci, nel luogo prescelto per l'edificio si procedeva allo scavo della fossa di fondazione, che naturalmente doveva essere molto profonda. In alcuni casi si arrivò fino a quota meno 10 metri dal piano di calpestio. Questa attività era affidata ai manovali, il livello più basso della gerarchia del cantiere. Si dava quindi inizio alla costruzione, I carpentieri approntavano le impalcature in legno, sulle quali i muratori potevano lavorare liberamente, mentre a terra i calcinai preparavano la malta, cioè il legame per i blocchi di pietra, e gli scalpellini rifinivano i blocchi, cornici e capitelli. Un ruolo fondamentale nella costruzione delle cattedrali gotiche svolgevano poi gli scultori, che si occupavano della decorazione architettonica, e i maestri vetrai, che realizzavano le splendide, grandi vetrate che spesso possiamo ancora oggi ammirare. Operai specializzati e semplici manovali lavoravano in genere 5 giorni alla settimana, per una media di 11 ore al giorno in inverno, che diventavano 16 e 17 durante l'estate. Per motivi climatici i cantieri venivano chiusi dalla fine di ottobre ai primi di marzo, e durante questo periodo la committenza provvedeva a trovare agli operai occupazioni sostitutive, generalmente presso le botteghe locali. Ma quali sono le caratteristiche principali di questo nuovo stile architettonico che permise la realizzazione di opere tanto grandiose? Gli elementi da sempre riconosciuti come specifici dello stile gotico sono due: la volta a crociera, che sostituisce le coperture a capriate, e l'arco a ogiva. In realtà è stato dimostrato che queste soluzioni erano già presenti in alcune chiese romaniche, ma è con il gotico che entrano nell'uso comune e vengono portate ai massimi livelli di sperimentazione. Ad esse va aggiunta l'invenzione degli archi rampanti, utilizzati per la prima volta a Notre-Dame di Parigi nel 1180, fondamentali per contenere le spinte delle pesanti volte verso l'esterno. Altro carattere distintivo di questa architettura è poi la tendenza ad alleggerire la struttura svuotando il più possibile i muri, e dunque l'adozione di ampie vetrate e rosoni che risolvevano il problema dell'illuminazione interna degli edifici. E per quanto riguarda le planimetrie, invece, due soluzioni alternative entrarono nell'uso comune: la pianta con transetto aggettante, come quella adottata a Laon, e quella continua a navate avvolgenti, Notre-Dame a Parigi. www.redigio.it e la storia continua.